Benvenuti a tutti. Oggi iniziamo anche un corso importante, ecco. Abbiamo vari corsi importanti, però questo poi in modo particolare è importante, veramente che si inserisce nell'ambito della formazione catechetica. Vediamo appunto che la conoscenza del catechismo, soprattutto in questi tempi di crisi, no? Di fede, di morale, è un vero punto di riferimento. Quindi, diciamo, è stato provvidenziale la pubblicazione di questo, anche di questo nuovo catechismo, no? Quello del 90, verso gli anni 90, 92, eccetera, no? Con il compendio, perché appunto possiamo attingere, ecco, alla fonte della fede, quindi del magistero perenne della Chiesa. Il testo poi base è questo catechismo della Chiesa Cattolica, dove poi dovrebbe essere, diciamo, letto e approfondito, ma anche poi applicato, perché poi, come nelle intenzioni dei padri sinodali e anche del Papa Giovanni Paolo II con l'allora poi Cardinale Ratzinger, era che questo catechismo dovesse poi il testo base per tutti i catechismi, ovviamente per i fanciulli, per gli adolescenti, per i giovani, per gli adulti. Però mi sembra che non ne ho viste ancora in giro, diciamo, dei catechismi che si rifanno al nuovo catechismo della Chiesa Cattolica. Anche perché quelli che usano ora i ragazzi, quelli, non so, dell'elementare, per la prima comunione, eccetera, sono ancora quelli degli anni precedenti e non sono molto esaustivi, diciamo, non danno una buona formazione dottrinale, perché sono un po' più sul generico, non vanno sull'essenziale, sui dati della fede, diciamo, più espliciti, no? Infatti possiamo dire che l'ignoranza religiosa che purtroppo imperversa sia purtroppo tra i fanciulli o tra i giovani è determinata proprio dal fatto che non si vendono buoni catechismi. Quello tradizionale, quello che è stato poi alla base della formazione di tanti bambini, ragazzi, giovani, anche adulti, è quello del catechismo di San Pio X, quello catechismo veramente molto buono, quello fatto a domande e risposte, però poi ci sono, ecco, dei commentari come questo, per esempio questo di Castegnaro, che poi sogni, diciamo, su ogni punto approfondisce, dà un strumento anche, diciamo, ai catechisti di poter studiare, illustrare, diciamo, quei contenuti. Però il catechismo di San Pio X, è quello che è bello, ovviamente è realmente una sintesi teologica. Cioè ogni definizione l'ha chiuso l'essenziale, ecco. Il dato nuovo, diciamo, più, diciamo, il nuovo catechismo della Chiesa Cattolica, diciamo, naturalmente amplia, diciamo, la dottrina tradizionale, mettendo anche, non so, i documenti nuovi, eccetera, anche risponde, diciamo, alle esigenze dell'uomo contemporaneo. E pensate che poi il Papa, che poi è stato in modo particolare l'allora Cardinale Ratzinger, che è stato lui era prefetto, no? Della Congregazione della Fede, ed era anche a capo, diciamo, della commissione per la redazione del catechismo, mentre lui ha avuto una grande esperienza, sia come teologo e anche come prefetto della Congregazione, ma anche perché in Germania, diciamo, prima degli anni 60, diciamo, era molto sentita, diciamo, la formazione catechetica, perché c'era c'erano anche buoni catechismi. Allora vediamo ora l'aspetto quindi della morale. Abbiamo detto che importante, appunto, dicevo già per esempio al numero 357, dice come la vita morale cristiana è legata alla fede e ai sacramenti. Vedete, è collegata ora questo della morale alla fede e ai sacramenti. Ciò che il simbolo della fede professa, i sacramenti lo comunicano. Infatti con essi i fedeli ricevono la grazia di Cristo e i doni dello Spirito Santo che li rendono capaci di vivere la nuova vita di figli di Dio nel Cristo accolto con la fede. Mentre chi crede, chiamato poi a mettere in pratica, no? Quello che crede, perché sennò diventa una fede, diciamo, solo intellettuale, diciamo. Però la vera fede poi mette in pratica quello che Dio vuole, no? È molto da riflettere, meditare quello che dice, diciamo, San Giacomo, che la fede senza le opere è morta. Perché qualcuno potrebbe anche obiettare, vabbè, io ho fede, se non vado in chiesa ho più fede di te, no? Diceva. Purtroppo io bestemmio, no. Noi dobbiamo dire che la fede senza le opere è morta, San Giacomo. Anzi, dice, anche i demoni hanno fede, hanno più fede di noi, perché credono, no? Perché sono puri spiriti, ecco, quindi con l'intelletto. Però sono senza la grazia, che hanno peccato, no? E quindi la fede deve essere accompagnata dalle opere, va bene? Allora è importante, ecco, la morale, che ti aiuta a capire quello che poi devi fare. E non solo, è collegata, abbiamo detto, ai sacramenti, perché dai sacramenti noi attingiamo la grazia, cioè la vita divina che viene, ma anche, diciamo, l'aiuto e la grazia per poter mettere in pratica, perché senza l'aiuto di Dio non possiamo fare nulla. Quindi la grazia noi l'attingiamo, ecco, per questo si dice che bisogna accostarsi ai sacramenti spesso, no? La confessione, la comunione, perché noi abbiamo poi la preghiera, ecco, la penitenza, la devozione alla Madonna, no? Perché noi attingiamo gli aiuti da parte del Signore per poter mettere a quello che noi dobbiamo fare, perché senza gli aiuti non possiamo fare nulla. E poi vedremo, ecco, in modo particolare, ecco, la grazia che noi abbiamo di essere cristiani battezzati, che abbiamo tutti i sacramenti, no? Che sono tutte grazie, rispetto a quelli che non sono cristiani. Oppure cristiani, però separati, per esempio. Oppure, appunto, non cristiani. Loro, poi vedremo, hanno, anche loro devono seguire la vita morale, però purtroppo, professando altre religioni, stanno su una strada sballata, no? Però facciamo il caso che uno cerca di vivere secondo quella legge naturale, ecco, potrebbe anche conseguire la salvezza. Però attenzione, che senza la grazia non si può fare niente. Ma noi cristiani, che abbiamo proprio la grazia che ti arriva attraverso i sacramenti, facciamo tante difficoltà, pensiamo a questi che non hanno, che non hanno conosciuto, ecco, il Vangelo, che non fanno parte della Chiesa. Quindi è importante questo, diciamo, questa parte, ecco, della morale. Noi vedremo ovviamente in questo ciclo di conferenze, vedremo un po', ecco, la morale, diciamo, perché, ecco, l'uomo è chiamato a fare determinate cose ed evitare il male. Il fine dell'uomo, ecco, vedremo anche la coscienza, vedremo un po' gli atti, poi in modo particolare poi esamineremo i comandamenti. Quindi, allora vediamo, ecco, per quanto riguarda l'uomo, diciamo, rispetto agli altri esseri creati da Dio, agli altri esseri viventi, ovviamente l'uomo ha un posto particolare nella creazione, no? Ha un posto particolare. Anzi, proprio tutti gli esseri viventi sono stati creati, diciamo, a servizio dell'uomo, per mezzo di Cristo, no? Finalmente, cioè, Cristo è il capo dell'universo. E l'uomo, diciamo, ha una particolare, quindi, dignità. Perché? Perché ha una grande dignità l'uomo rispetto agli altri esseri, per esempio, non so, un cane? Perché sì, è fatto immagine di Dio. Ecco qui. Perché abbiamo un'anima, no? Un'anima razionale, c'è la memoria, l'intelletto, la volontà. Quindi abbiamo un'anima, poi diciamo spirituale immortale, poi un'altra importante caratteristica, la libertà. Prende l'uomo alla libertà, no? Di fare gli atti, di fare il bene o il male. È quello che lo differenzia, diciamo, dalle altre creature. È quello che poi si fa meritare oppure il merito sta proprio in questo, perché sennò saremmo tutti burattini, va bene? E poi vediamo che tutta la base, ecco, della morale sta proprio su questa caratteristica, cioè che l'uomo è immagine di Dio, immagine di Dio. E poi la cosa bella, che realmente poi addirittura il Dio si è fatto uomo, quindi Gesù si è manifestato, no? Quindi anche noi riusciamo a vedere anche Gesù, no? Che si è fatto uomo. Quindi ovviamente, ecco, diciamo, come una, in ogni uomo possiamo richiamare anche quella presenza di Dio che appunto si è avuto con Gesù, no? L'incarnazione del Verbo. E infatti si dice che Gesù è l'immagine del Dio invisibile, che poi si è fatto uomo. Quindi, poi, anche poi, secondo la tradizione francescana, cioè veramente l'incarnazione del Verbo era già predestinata dall'eternità, nel grembo di Maria. Quindi anche se non ci fosse stato il peccato dei nostri progenitori, Gesù si sarebbe incarnato. Va bene. E poi ancora, secondo la tradizione francescana, dice che il peccato degli angeli, che poi sono diventati demoni, fu proprio questo, che non accettarono questo piano. E quindi si ribellarono. Ma perché si incarna nell'uomo e non diventa un angelo, ecco, per esempio? Perché poi la natura umana è inferiore a quella angelica. E quindi questa fu, diciamo, questa è proprio la causa principale del rifiuto degli angeli cattivi. Quindi era il piano di amore divino dell'incarnazione, che poi ha avuto, diciamo, questa incarnazione una finalità redentiva. Cioè, Gesù poi viene, si incarna per redimere l'umanità, preservando poi l'Immacolato dal peccato originale. E quindi la base della morale è quindi siamo fatti a immagine di Dio, no? Abbiamo detto, quindi perché abbiamo un'anima spirituale e immortale, quindi con la memoria, quindi l'intelletto e la volontà, è libera. E poi, ecco, la grandezza, diciamo, dell'uomo, quando parlo di uomo intendo anche la donna, ecco, però, diciamo, premente, ogni persona, ogni uomo è chiamato, ogni uomo è chiamato a una vocazione particolare, quindi a partecipare della vita divina e alla beatitudine eterna. Va bene? E qui c'è anche un'altra cosa, cioè il fatto che noi abbiamo la grazia. Quando diciamo grazia, naturalmente dobbiamo specificare che la grazia noi intendiamo la vita divina, non la grazia che uno riceve, non so, beh, grazie di essere promosso, quella è un'altra cosa. Qua si intende la grazia, cioè l'infusione in noi, nell'anima, della vita divina, che ci fa partecipe appunto della vita divina, no? Quindi a pensare, parlare, agire, ecco, secondo Dio, no? Quindi attraverso le virtù della fede, speranza e carità. E poi ci inserisce nella Trinità. Se rimaniamo in questa grazia, abbiamo appunto la grazia, il dono di poter vedere Dio alla fine dei tempi. Questa grazia che riceviamo è una grazia, cioè è gratis, è un dono di Dio. Non è che, diciamo, è merito nostro, ecco, o anche dovuto. Cioè Dio ci ha fatto un dono. Ecco, ci eleva da uno stato naturale a uno soprannaturale. Possiamo fare l'esempio, come, non so, abbiamo un cane che abbaia, però non capisce, diciamo, non sa scrivere. Però allora, se vogliamo fare un dono a questo cane, potremmo elevarlo al dono superiore, diciamo, di pensare e parlare come un uomo. Quindi viene elevato una cosa superiore, no? Noi addirittura siamo stati elevati alla natura divina. Non è che non siamo più uomini, è solo c'è una elevazione a uno stato soprannaturale, senza distruggere la natura umana. Va bene? Quindi siamo chiamati ad avere, ecco, la beatitudine eterna. Per arrivare alla beatitudine eterna, naturalmente, che cosa bisogna fare? Comportarsi bene, cioè compiere il bene ed evitare il male. Quindi gli atti devono essere tutti secondo Dio, no? Allora qualcuno potrebbe dire, come possiamo sapere quello che dobbiamo fare e quello che dobbiamo non fare? Qua è tutta la cosa, no? Ecco, praticamente Dio ha impresso nel nostro cuore, nel nostro anima, diciamo, come una legge, no? Che ci fa capire ciò che dobbiamo fare e ciò che non dobbiamo fare. Mentre questa è la legge, diciamo, naturale, che Dio ha impresso, ecco, in noi. E poi, ecco, che è successo? È successo che dopo il peccato, ecco, dei nostri progenitori, veramente l'intelletto dell'uomo si è offuscato. E quindi anche, diciamo, la ragione, ma anche poi, diciamo, la volontà è venuta a meno, quindi certe volte l'uomo non riesce né a distinguere il bene dal male, o il male dal bene. E quindi poi il Signore è venuto in aiuto, ecco, all'uomo, dando, ecco, la legge scritta, quindi abbiamo i comandamenti. Va bene? Questi sono che abbiamo avuto con Mosè sulle tavole di pietra. si chiama anche questa la legge positiva, no? Che poi i comandamenti, ecco, dobbiamo sempre ricordarci che non sono mai contro la legge naturale, cioè ovviamente quello che noi sentiamo dentro viene poi espresso, codificato, ecco, nei comandamenti. Bene, ecco, per esempio, non uccidere. Uno sente, diciamo, lo sente che non può uccidere una persona, giusto? E la coscienza dice che quello non è buono. Allora perché Dio, diciamo, ha fatto anche il comandamento scritto? Perché alla fine l'uomo, certo, uccide come niente fosse. No? Pensiamo addirittura anche alla porta, no? Quindi va bene. Oppure... Quindi la legge, diciamo, positiva viene data per l'uomo, per ricordarci. E poi, ecco, è venuto Gesù, ecco, poi che questa legge, diciamo, positiva che ha dato, ecco, nell'Antico Testamento, non è venuta ad abolire, ecco, la legge antica, ma a perfezionarla, a dare anche una grazia particolare per metterla in pratica e anche per dirci anche qual è la vera beatitudine. Ecco un esempio, allora, per perfezionare, nel quinto comandamento si parla appunto di non uccidere, però Gesù dice, io dico non solo che non dovete uccidere, ma anche che non dovete odiare. Anzi, dice, pregate perché gli fa del male, eccetera. Quindi, ecco, Gesù viene a perfezionare la legge antica. E poi anche a togliere, diciamo, quelle, diciamo, perché poi gli ebrei con i farisei, eccetera, dimenticano poi la parte essenziale dei comandamenti, va bene? E andare poi nelle piccole cose, nelle piccole minuzie. Perciò poi Gesù si scagliò contro i farisei perché avevano ridotto, ecco, la legge mosaica solo a qualcosa di legalistico, no? E qualcosa di legalistico che però alla fine era, diciamo, quegli atti che si compivano si facevano solo, diciamo, lontani, ecco, diciamo, con il cuore lontani da Dio, va bene? Mentre, diciamo, poi l'osservanza della legge deve scaturire dall'amore. Quindi Gesù è venuto a riportare proprio questo. Poi parla anche delle beatitudini. Sentite che dice, ecco, il Catechismo della Chiesa Cattolica, quello che abbiamo detto, però qua naturalmente è più preciso, chiamato alla beatitudine l'uomo, no? Ma ferito dal peccato, l'uomo ha bisogno della salvezza di Dio. L'aiuto divino gli viene dato da Cristo per mezzo della legge che lo dirige e nella grazia che lo sostiene. Ecco, rispetto anche alla legge antica, Gesù, oltre a perfezionare, diciamo, la legge antica, dà anche una grazia per poterla mettere in pratica. Diciamo, lo spirito, no? Come parla anche San Paolo, no? Poi la legge morale è opera della sapienza divina, la si può definire in senso biblico come un insegnamento paterno, una pedagogia di Dio, prescrive all'uomo le vie e le norme di condotta che conducono alla beatitudine promessa. Perché noi abbiamo detto che il nostro fine il cielo, il paradiso, ecco, Dio ci ha creato per conoscerlo, amarlo e servirlo e poi godere un giorno in paradiso, no? Quindi il nostro fine è la beatitudine eterna. E poi è bello anche quella da meditare, ecco, che c'è un numero 1723. Cioè, praticamente è una bellissima definizione di questa beatitudine. Perché dobbiamo agire così? Probabilmente perché Dio è l'essere assoluto, è la nostra somma felicità, che dobbiamo preferire a tutte le altre cose. E quindi ci richiama a comportarci bene. La beatitudine promessa, il numero 1723, ci pone di fronte a scelte morali decisive. Essi ci invita a purificare il nostro cuore dai suoi istinti cattivi, a cercare l'amore di Dio al di sopra di tutto. Ci insegna che la vera felicità non si trova né nella ricchezza o nel benessere. Ricordiamoci San Francesco. Esempio, che poi il più ricco in cielo è più felice, no? Né nella gloria umana o nel potere. Beh, no, non so, la gloria umana, beh, presidente della Repubblica, del governo, non so, sindaco, eccetera. No, il potere, insomma, dei mass media, eccetera. Né in alcuna attività umana, qualcuno si potrebbe attaccare a un lavoro. Per quanto utile possa essere, poi anche le scienze, le tecniche, le arti, né alcuna creatura, pure la creatura, si potrebbe attaccare alla creatura, no? Quindi la vera beatitudine si trova, la vera felicità si trova in Dio solo, che è sorgente di ogni bene e di ogni amore. Questo basterebbe per meditare tutto un mese. Un anno.
L'applicazione.
E quindi praticamente il nostro fine è Dio, ecco. La felicità in Dio. Naturalmente Dio, anche nella sua bontà, nella sua sapienza, ci indica la strada che dobbiamo percorrere per essere felici, per raggiungere il nostro fine, il nostro obiettivo. Quindi le norme di condotta, no? Ciò che dobbiamo evitare e ciò che dobbiamo fare. È un esempio, ecco, andiamo anche negli esempi, perché sennò la stessa cosa, io devo andare a Roma. Se ho le indicazioni, so, seguo le indicazioni, potrei arrivare a Roma, quindi prendo l'autostrada, eccetera. Se non seguo le indicazioni, non so dove andare a finire, forse pure in un burrone, quindi... Ma ci sono anche i navigatori, questo è anche, diciamo, è come l'autostrada, cioè ancora più semplice. Oppure devo andare in montagna, ecco, se ho poi una guida, non so come... Allora posso arrivare fino alla vetta, no? Quindi sono degli aiuti che Dio ci dà, ecco, per raggiungere il fine.